120 lezione. Il fornello umano.
Sono stati eseguiti dei calcoli provanti che il corpo umano è paragonabile ad un'officina meccanica. Così, per esempio, la circolazione del sangue esige dal cuore un lavoro sufficiente a sollevare 100 grammi ad un metro d'altezza, e perciò il cuore in una giornata compie uno sforzo paragonabile a quello che serve a sollevare 100 chili a 100 metri d'altezza.
Calcolando una vita umana di 60 anni, lo sforzo sarà di molte centinaia di tonnellate da sollevare a 1000 metri d'altezza.
E proseguendo nei calcoli, le calorie che si sviluppano dal nostro corpo sono tali che se noi fossimo dei fornelli ci vorrebbero 600 grammi di carbone di legna al giorno per tenerci accesi.
Esercizio al negozio di fotografia.
Mi può sviluppare questa pellicola per domani?
Sì, signore. Le farò anche delle stampe?
Soltanto se le negative ne valgono la pena. Non so se saranno riuscite bene. Ho bisogno di un rotolo di pellicola 6-9.
Bene. Mi favorisca la sua macchina, io gliela caricherò subito.
No, grazie, c'è ancora dentro un rotolo che non è terminato.
121esima lezione. Come si mangiano gli spaghetti?
Il tipico pasto italiano si compone di minestra, una pietanza e frutta.
La minestra può essere in brodo, con pasta, riso o legumi, o asciutta, pasta asciutta, sotto forma di spaghetti, tagliatelle, maccheroni, gnocchi, eccetera, oppure di riso, con sugo di carne o salsa di pomodoro, o al burro, o alle vongole, ai funghi, al prosciutto, con aglio e olio, eccetera.
Mangiare gli spaghetti con garbo non è tanto facile. Ci vuole un napoletano. Guardiamolo.
Con la forchetta estirpa dal piatto una carica di spaghetti pendenti. Gira destramente la forchetta, tenendola giù, appoggiata al cavo del cucchiaio, che tiene nella mano sinistra. Ecco formata una palla, che porta alla bocca, e che inghiottisce con evidente soddisfazione.
Ora provi a fare lo stesso. Buona fortuna!
122esima lezione. Buon appetito.
Parlando della minestra, abbiamo dimenticato quasi l'essenziale. Il formaggio grattugiato che si sparge abbondantemente tanto sulla minestra in brodo quanto sulla pasta asciutta.
Se ne fa un gran consumo su tutte le mense italiane, mentre invece la mostarda non è d'uso comune.
Mangiata la minestra, si serve la pietanza, cioè il piatto di carne con contorno di legumi.
Bistecca, cosiddetta ai ferri, ma per lo più alla padella. Costolette o scaloppe di vitello alla milanese, cioè panate e fritte, oppure arrosto di manzo, di maiale o di agnello. Pollo arrosto o bollito, ossi buchi, testina, eccetera.
In generale, la cucina si fa al burro nel nord dell'Italia e dall'olio nel mezzogiorno.
123esima lezione. Un cattivo pranzo.
Cameriere, questa bistecca è dura come cuoio.
Mi stupisce, signore. Sarà il coltello che non taglia.
In ogni modo, cambiatemela. Datemi invece del manzo lesso con insalata verde.
Oggi non abbiamo insalata verde, signore. Posso darle dell'insalata composta di patate, pomodori e fagiolini con un po' di cipolla.
Va bene, ma senza cipolla e con poco aceto e pepe.
E dopo che prenderà? Formaggio o frutta?
Che frutta c'è?
Mele, pere, uva e pesche.
Sono ben mature?
Le raccomando l'uva e le pesche, che sono bellissime.
Datemi prima un po' di gorgonzola e vedremo dopo. Ma questo bicchiere è sporco e il tovagliolo è umido. E per colmo c'è una mosca annegata nel vino.
124esima lezione. Notizie varie.
Mentre varcava la soglia di casa, il cavalier Antonio P., esattore di Villanuova, veniva colpito da due fucilate, sparateli da un individuo appostato dietro il muro di un orto. Dopo poche ore, per la gravità delle ferite riportate, il P. è spirato, senza formulare accuse contro chi che sia.
Un impiegato infedele, tale Carlo B., di 28 anni, che lavorando presso una ditta di Como, in più riprese si era impossessato di oltre 150.000 lire, è stato ieri tratto in arresto.
Proverbi. Chi fuoco di paglia fa, piglia fumo e altro non ha.
Ogni acqua spegne il fuoco.
125esima lezione. Indovinelli.
Verde è, verde sta. Brama la foglia e mai non l'ha.
Il giunco.
Alti, altini, tante uova e tanti nidi. Tanti nidi e tante uova. A indovinarlo, prova.
Le ghiande della quercia.
Chi la fa per vendere. Chi la compra, non l'adopera. Chi l'adopera, non la vede.
La cassa da morto.
Il babbo lungo lungo. La mamma stortigliona. La figlia tanto bella che ognun se ne innamora.
Il palo, la vite e l'uva.
A una finestra c'è una vecchietta, le tentenna un dente, chiama tutta la gente.
La campana.
Ninna nanna.
Dormi il mio bimbo, o dormi poverino, l'angelo santo a te vegli vicino. Dormi il mio bimbo, o dormi poverino, dormi tesoro, la mamma te vicino. L'angelo santo o vien dal paradiso con l'ali d'oro a carezzarti il viso.
Centoventisettesima lezione. Pirandello e il capostazione.
In uno dei suoi viaggi all'estero, Luigi Pirandello ebbe motivo di leticare col guardiasala ad una piccola stazione. Il ferroviere andò a far rapporto al capostazione, il quale, in maniche di camicia, uscì per rimproverare il viaggiatore.
Ah, voi dite di essere il capostazione. Voi osate dir questo?
Scattò Pirandello.
Raccontatelo a vostra cugina, ma non a me, che li conosco i capi stazione. Essi portano la redingot e un berretto ricamato in oro. Voi siete un impostore.
Furioso e sconcertato, il funzionario va a mettersi la redingot e il berretto gallonato. Poi torna solenne da Pirandello che lo saluta.
Buondì, signor capostazione, tutti i miei omaggi. Sono molto lieto di fare la vostra conoscenza. Tanto più che poco fa un somaro, un imbecille, un presuntuoso imbroglione, ha cercato di farsi passare per voi.
Esercizio.
Temo che sua suocera si sia indispettita contro di me.
Lo dice sul serio? Cos'è successo?
Scendendo le scale, per la mia miopia, non ho visto il suo cagnolino e gli ho pestato la coda.
Disgraziato, non vorrei essere nei suoi panni. Fido è il tesoro di mia suocera. Essa non può fare a meno di lui nemmeno per un minuto. Creda, caro amico, che io la compatisco sinceramente.
128esima lezione. Consigli per la villeggiatura.
Non sedete mai a tavola per i primi quando suona la campana del pranzo, perché i camerieri non largheggiano coi commestibili per il timore di trovarsi a corto quando tutti saranno seduti.
ma non sedete neppure per gli ultimi, altrimenti saranno per voi tutte le teste dei pesci e tutte le pere di marmo rifiutate dagli altri.
Non sedete né presto né tardi, insomma, e se vi trovate in imbarazzo nella scelta del momento giusto, quando suona la campana prendete un panino imbottito e andate a far colazione sull'erba.
129esima lezione. Consigli per la villeggiatura.
Evitate le presentazioni. Ogni persona in più che stringendovi la mano vi dice «tanto piacere» equivale a un'ora di pace, di silenzio e di tranquillità irreparabilmente perduta.
Ma soprattutto evitate il signore anziano che ha la mania di indicare con la punta del suo bastone a chiunque gli sia vicino il profilo della montagna di fronte, esclamando:
«Osservi bene anche lei. Pieghi la testa. La pieghi. La pieghi. Ecco, così. E adesso dica, quella montagna ha o non ha il profilo di Napoleone?»
Il giovanetto, che ha la mania di fotografare il prossimo, e può cogliervi per caso accanto a una signora che neppure conoscete e che ha un marito tremendamente geloso.
«Ho visto un caso del genere finire con un duello.»
130esima lezione. Consigli per la villeggiatura.
Fatevi presentare nel minore tempo possibile a tutte le signorine che suonano il pianoforte e invitatele a giocare a ping pong, a mosca cieca, agli indovinelli, a tutto quanto possa servire ad allontanarle dallo strumento.
Se malgrado questo uno di loro siede al piano e se la prende con Chopin, voi sedete subito al suo fianco e le tenete un lungo discorso su temi come questi.
Il tempo è denaro. Ah, avere una casa, un marito, 6 bambini. Dopo il trionfo della radio non c'è da stupirsi se coloro che fanno musica per conto proprio diminuiscono di giorno in giorno.
Insomma, fatela discorrere. Can che abbaia non morde.
131esima lezione. Consigli per la villeggiatura.
Quando qualcuno vi invita a fare il quarto a un gioco qualsiasi, rispondete:
«Grazie, ma io non so giocare che all'8.
Non lamentatevi se nella stanza accanto alla vostra un bambino piange. Pensate che il vostro vicino potrebbe essere un celebre baritono che studia un'opera nuova.
Se il cameriere che sta scrivendo le liste delle vivande vi chiede come si scrive in francese la frase croquette di pollo, rispondetegli di scrivere in italiano vecchi avanzi.
Proverbi.
Dimmi chi pratichi e ti dirò chi sei.
Il lupo perde il pelo e non il vizio. Chi va al molino si infarina.
La gallina che canta ha fatto l'uovo.
132esima lezione. Il titolo adatto.
Rossini, come tutti sanno, oltre che un genio musicale, era anche un umorista.
Un giorno gli si presentò un giovane musicista per chiedergli un parere su un'opera che egli aveva composta e, fra l'altro, gli espresse la propria titubanza nella scelta d'un titolo adatto, pregando il maestro di volergliene suggerire uno. Rossini allora gli chiese con solenne gravità:
«Prima di tutto mi dica, ben chiaro, nella sua opera ci sono mosche?»
«No», rispose molto sorpreso il giovane.
«E di zanzare ce ne sono?»
«Oh, maestro, certamente no»,
disse il giovane, più sorpreso che mai.
«Benissimo»,
concluse grave Rossini.
Eccole allora il titolo: Né mosche né zanzare.
Canzone d'amore.
O fanciulla dagli occhi celesti, perché a tutti tu neghi l'amor, perché sempre di nero ti vesti e languisci nel dolor. Vieni, vieni, de lasciati amare, son tant'anni che io soffro per te. Vieni, vieni, de lasciati amare, son tant'anni che io soffro per te.
134esima lezione. Ingegnoso trucco di truffatori.
Da un tabaccaio di Milano si presentava l'altro giorno un tale con una valigia, il quale, spacciandosi per cameriere, richiese i più svariati tipi di sigari e sigarette, per un importo complessivo di oltre 60.000 lire, riempendo ben bene la valigia.
Mentre il tabaccaio stava facendo il conto, uno sconosciuto entrava chiedendo una scatola di cerini.
Poi, per accendere la sigaretta spenta che aveva tra le labbra, posava una valigia, scambiava qualche parola col tabaccaio e infine usciva.
Pochi istanti dopo, lo pseudo cameriere confessava di aver dimenticato il portafoglio. Dicendo che sarebbe ritornato subito, lasciava la valigia in consegna e si allontanava.
Trascorsa qualche ora, la valigia veniva aperta e si constatava che al posto dei tabacchi non vi erano che mattoni.
Esercizio per gli autisti.
Dov'è un posto di rifornimento di benzina?
Mi dia 10 litri, mi riempa il serbatoio.
Mi dia una latta di 5 chili d'olio.
Ho la gomma di dietro a sinistra sgonfia, a terra.
Prego vedere se è rotta, forata, bucata. O se sarà la valvola che perde.
Mi saprebbe indicare un'autorimessa? Vorrei lasciare la macchina per una notte.
Dov'è l'ACI?
Centotrentacinquesima lezione. Non c'è nessuna ragione.
Non c'è nessuna ragione perché i milioni della lotteria di Merano non debbano venire finalmente nelle vostre tasche.
Non c'è che un caso, anzi, che possa escludere questa fortuna per voi. Ed è che voi vi ostiniate a non comprare i biglietti che daranno il 20 ottobre nuovi milionari all'Italia.
Ma se questo avvenisse, voi soli sarete responsabili della vostra disgrazia, perché i biglietti della grande lotteria ippica di Merano sono in vendita ovunque e voi potete acquistarne quanti ne volete a 500 lire ciascuno, senza noia, senza formalità.
Perché i biglietti sono anonimi, sono al portatore e voi potrete godervi in pace, silenziosi e felici, i milioni che noi vi avremo procurato con questo nostro suggerimento.
136esima lezione. Il signore che ha un'idea.
Non ha mai notato,
disse,
che di notte non si riesce mai a leggere il numero dei portoni. È un inconveniente serio, lo ammetterà. Io devo farle una visita. Non sono mai stato a casa sua. Conosco appena il nome della sua strada ed il numero del suo palazzo. Ebbene, di giorno non ho mai tempo. Vado di notte, penso. Mi avventuro nella sua via, guardo il numero del primo palazzo, quello del secondo, ma che? Sono costretto, povero diavolaccio, a tornare indietro. Ebbene, cosa invento io? Il numero luminoso. Tutti i palazzi hanno, o meglio, tutti i palazzi devono avere il loro bel numero luminoso. Quanti palazzi vi sono in Italia? Faccia un po' i conti, io non parlo. Amico mio, questa volta ho la fortuna in tasca. C'è da diventar milionari.
137esima lezione. Stomaco cattivo, vita di sofferenze.
È un fatto che uno stomaco guasto è molto spesso la sorgente di innumerevoli mali fisici e morali.
Un eccesso d'acidità ed una indigestione più o meno cronica danno sovente luogo ad un alito cattivo che fa scappar tutti via, perfino i vostri più cari.
Delle flatulenze, la voglia di vomitare dopo i pasti, creano inoltre uno stato mentale che toglie qualsiasi energia, qualsiasi ambizione.
Spesso questi mali, leggeri da principio, degenerano in gastrite, dispepsia cronica o in ulcere stomacali.
Al più piccolo malessere, dopo i pasti, quali sarebbero emicranie, pesantezze, stordimenti, eccetera, prendete una piccola dose di X, l'antiacido energico che sopprime rapidissimamente tutte le acidità e che vi procurerà un sollievo immediato.
138esima lezione. Contro il mal di mare.
Qualcuno gli disse che per vincere il mal di mare non bisognava prendere cibo.
E Tito digiunò.
Altri gli consigliarono di mangiare.
E Tito mangiò.
Una signora quasi vecchia e molto pia gli diede qualche goccia d'acqua antisterica di Santa Maria Novella.
Tito bevve l'acqua antisterica.
Un rastà che tornava nella pampa gli prescrisse delle acciughe.
Tito provò le acciughe.
Un altro gli consigliò di mettersi supino.
Tito si mise supino.
Un terzo giurò che si deve star bocconi.
Tito stette bocconi.
Ma non c'era nulla che lo guarisse. Mandò a chiamare il medico di bordo. Dottore, che cosa si fa quando si ha il mal di mare?
Si vomita.
139esima lezione. La visita all'antico maestro.
Uscimmo dal paese e pigliammo per una viottola in salita fiancheggiata di siepi fiorite. Mio padre non parlava più, pareva tutto assorto nei suoi ricordi e ogni tanto sorrideva e poi scoteva la testa. All'improvviso si fermò e disse:
eccolo, scommetto che è lui.
Veniva giù verso di noi per la viottola un vecchio piccolo con la barba bianca, con un cappello largo, appoggiandosi a un bastone. Strascicava i piedi e gli tremavano le mani.
«È lui!»
ripeté mio padre affrettando il passo. Quando li fummo vicini, ci fermammo. Il vecchio pure si fermò e guardò mio padre. Aveva il viso ancora fresco e gli occhi chiari e vivi.
«È lei!»
domandò mio padre, levandosi il cappello.
«Il maestro Vincenzo Crosetti?»
Il vecchio pure si levò il cappello e rispose:
«Son io!»
con una voce un po' tremola ma piena.
«Ebbene!»
disse mio padre pigliandogli una mano.
«Permetta a un suo antico scolaro di stringerle la mano e di domandarle come sta. Io son venuto da Torino per vederla.»
Il vecchio lo guardò stupito, poi disse:
«Mi fa troppo onore, non so quando mio scolaro, mi scusi, il suo nome per piacere.»
«Sul cappello.»
«Sul cappello, sul cappello che noi portiamo, c'è una lunga penna nera, che a noi serve, che a noi serve di bandiera. Su pei monti a guerreggiar, oi lì, oi là. Evviva il reggimento, evviva il primo alpino, evviva il reggimento. Evviva il primo alpino.